Grazie. Ecco, allora direi un grazie doveroso agli organizzatori di questo convegno. Mi sembra una giornata molto un grazie e complimenti anche. Mi sembra una giornata molto riuscita, ma soprattutto quello che emerge da questa giornata è che dobbiamo collaborare, nel senso che è utilissimo la collaborazione tra discipline per poter progredire negli studi sul paesaggio. Il paesaggio è per sua natura un tema interdisciplinare e quindi non è possibile che io, che faccio lo storico dell'architettura, mi metta a trattare di paesaggio in senso ecologico o in senso naturalistico o in senso agronomico e viceversa, nel senso che ognuno deve avere le sue competenze e tutti dobbiamo unirci per capire come funziona il paesaggio, cos'è il paesaggio. Dunque, infatti, ho accettato molto volentieri quando Marco De Vecchi e mi ha chiesto di partecipare, perché con lui già collaboro con altre cose a livello didattico soprattutto, e quindi è stato, devo dire, veramente interessante unire le competenze. Adesso con la sovrintendenza sarà possibile, speriamo, andare avanti con studi, con ricerche, perché poi voi avete il polso delle cose sul campo, come funzionano e come è lo stato dei nostri edifici. Adesso quello che vi propongo è un percorso di questo tipo. Quanto ho? 20 minuti? Sì. Un percorso di questo tipo. Prima alcune riflessioni sul paesaggio nel Medioevo. Io sono medievista, quindi staremo sul Medioevo, ma è giusto, no? E questo è l'indirizzo del convegno. Quindi alcune riflessioni su che cosa voleva dire il paesaggio, su come veniva percepito il paesaggio. Questo anche perché si sente talvolta dire che nel Medioevo il paesaggio non esisteva, o non esisteva la percezione del paesaggio, che è un'invenzione di età moderna. Questo c'è gente che l'ha anche scritto, ed è incredibile che si possano dire cose simili. Ecco, poi in secondo luogo vi propongo un itinerario su alcune riflessioni su alcuni paesaggi qui delle chiese del Monferrato, come dice il titolo, e cercare di capire un po' come si può comprendere com'era lo stato dell'ambiente intorno a una chiesa romanica. E quindi seguiremo sempre lo stesso tracciato, partiamo dall'edificio romanico, dalla sua struttura attuale, come noi oggi la possiamo verificare, e cerchiamo di capire com'era l'ambiente intorno nel periodo in cui venne costruito. Allora, ecco, paesaggio è innanzitutto una definizione. Io non amo la definizione di paesaggio perché per sua natura il paesaggio è qualcosa che si definisce male, che ha una sua, diciamo, semantica fluttuante, che va rispettata perché è molto ricca la sua visione nella cultura contemporanea. Ma Emilio Sereni ci ha dato una definizione molto bella nel 1961, che comunque alla fine mi sembra quella che continua a funzionare meglio, soprattutto nel paesaggio storico, e cioè la forma che l'uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive e agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale. Quindi è la forma del territorio cosciente e sistematica, cioè Sereni insisteva moltissimo con questa idea che il paesaggio è progettato e pensato dall'uomo, non è casuale, non è che si fanno delle coltivazioni e poi ecco come sono belle, no, ma c'è un rapporto forte tra il progetto del territorio, la sua visibilità e il suo utilizzo agricolo. Su questo poi magari facciamo altre riflessioni. Volevo dialogare un po' con gli interventi della mattinata, ma poi faremo magari un dibattito su quanto si è detto questa mattina. Passiamo invece, ecco, allora evochiamo un paesaggio medievale, il castello di Canossa, uno splendido paesaggio medievale dove adesso è in corso tra l'altro la mostra matildica, se vi capita andatela a vedere. Ecco, la percezione di un edificio come il castello di Canossa è inscindibile dal suo spazio naturale. Ancora oggi, quando visitiamo la Canossa, abbiamo la fortuna di vedere un territorio che era probabilmente simile a quello del XII secolo. Perché? O dell'XI secolo. Perché di fatto questi calanche, queste erosioni fortissime che feriscono, no? Queste terre argillose dell'Appennino, sono già testimoniate allora e probabilmente hanno formato un ostacolo anche alle attività militari di assedio e ci danno ancora molto bene l'idea di un territorio poco abitato. Ecco qui come cambia il paesaggio col clima, no? Il sole come illumina queste ferite della montagna, e sopra si vede molto bene la rocca di Canossa su questa specie di blocco calcareo che galleggia su questi, tra virgolette, geomorfologicamente, su questi calanchi invece in fortissimo stato di erosione. E non è un caso la scelta locazionale, cioè che il castello fu messo proprio lì, in questo spazio difeso proprio dalla conformazione stessa del territorio. Ecco, questo sembrerebbe buttarci sull'argomento, no? Per farci capire la percezione del paesaggio, come può aiutarci a far capire, a comprendere gli edifici. Ma ecco, allora vi propongo un testo che ci aiuta a entrare dentro questa sintonia. È una descrizione del monastero di Beaulieu, che è del XII secolo, in cui l'autore, con un linguaggio agiografico, ci dice come veniva percepito il paesaggio. Il testo in latino io ve l'ho tradotto in italiano. I monaci eressero le loro abitazioni nei pressi di un vigoroso torrente, chiamato Ri, nella vastissima piana della valle che lo circondava. Alti monti cingevano la valle, racchiudendola come una corona. Le cime erano rivestite di alberi di vari tipi ed assicuravano in tal modo, con un piacevole ritiro, l'isolamento della vallata, fornendo ai monti una sorta di delizioso secondo paradiso come di legno. Dalle rupe più elevate le acque si snodavano precipitando nella valle e, aprendosi la strada con impazienza, spargendosi ruscelli più larghi, emettono un mormorio gentile fatto di dolci suoni che si fondono in una deliziosa melodia. E quando i rami degli alberi leggiadi storniscono cantando tutti insieme e le foglie ondeggiano dolcemente verso terra, il felice ascoltatore si riempie sempre di più in un allegro giubilare di armoniosi suoni, mentre le sue orecchie si abbeverano nel dolcissimo accordo di tante note diverse in una musica fatta di suoni diversi eppure simili. Ecco, guardate che è una poesia straordinaria, no? Andrebbe letto in latino. Ecco, però, come noi entriamo subito dentro una percezione soggettiva di un paesaggio naturale. Un paesaggio naturale al quale viene assegnato un valore simbolico, perché ma è il delizioso secondo paradiso, è chiaro, il mito del secondo paradiso, cioè il monastero come un secondo paradiso terrestre, no? In questo suo rapporto idealizzato con la natura. E quindi il paesaggio come simbolo, ma anche come percezione reale. Notate ad esempio come la percezione ottica non sia quella prevalente. C'è una fortissima percezione sonora del paesaggio, che è molto importante. La percezione del paesaggio è una percezione multisensoriale. Non dobbiamo chiuderci in un'idea di paesaggio ottico, di paesaggio della vista, di paesaggio panorama. Il paesaggio è molto di più. Ecco, allora, un brano come questo del XII secolo in realtà ci catapulta veramente dentro un'idea di paesaggio. Allora, quando si sente dire che nel Medioevo la percezione del paesaggio non esisteva, veramente viene da dire, ma com'è possibile che si dicano cose simili? Eppure è diffusa l'idea che l'idea di paesaggio nascerebbe solo nel Rinascimento, nel tardo Medioevo. Ecco, ma questo ci serve un po' per entrare nell'argomento. Adesso io brevemente vi propongo due percorsi in due paesaggi del Monferrato, delle chiese monferrine, quelle che ci interessano, no? Due chiese che sono contenute nel volume glorioso curato dall'architetto Pittarello e che rimane per tutti noi un punto di riferimento fondamentale per gli studi sul Monferrato. Ora, questi due luoghi sono Montemagno e Cortazzone, due luoghi molto importanti, molto famosi. Cortazzone poi addirittura scelto nel nostro dépliant, quindi sono due edifici di grande interesse. Però chiediamoci come fosse la struttura del paesaggio intorno a questo edificio. Cominciamo a Montemagno. Ecco, Montemagno ci troviamo in una situazione interessante, perché abbiamo una dislocazione forte tra l'insediamento odierno, che è un insediamento medievale, e la chiesa romanica. Dislocazione che possiamo percepire in molti casi, anche qua a Vezzolano la percepiamo subito, ma a Montemagno è studiabile in modo più diretto, perché a Montemagno ci sono i resti medievali anche all'interno del nucleo abitato, cosa che invece qua non c'è. Facciamo una piccola premessa. Sapete che queste chiese del Monferrato sono importanti per molti aspetti, ma anche perché sono tutte databili con buona sicurezza, cioè sono tutte costruite in un intorno di tempo molto ristretto, stanno tutte tra 1110, 1120 e 1160-70 al massimo. Qua a Vezzolano è uno degli ultimi grandi interventi di questa scuola, che secondo me, ho scritto un articolo su questo, si può chiamare scuola senza dubbio, si può usare in questo caso senza dubbio il termine scuola, perché va molto bene, perché è legato a un territorio, mentre non ha nessun senso parlare di scuola lombarda o scuola piemontese, perché non esistono né in Lombardia né nel Piemonte, ma esiste il Monferrato, cioè esistono delle realtà omogenee, territoriali, geografiche, che hanno delle loro omogeneità riconoscibili anche a livello delle architetture. Ora, sento che quindi stanno in un intorno di tempo molto preciso che si assottiglia ulteriormente più si va verso metà secolo, quindi in buona parte sono poi tutte nel 1140-1160, cioè tutto intorno alla metà del XII secolo, che è un momento di grandissima espansione costruttiva. L'inizio di questi cantieri potrebbe essere identificato nei cantieri urbani di Asti, in particolare in un cantiere, quello del Santo Sepolcro, oggi San Pietro, ma in realtà è un Santo Sepolcro costruito intorno al 1110-1120, e poi di lì iniziano alcuni questi cantieri diffusi sul territorio, e qui Vezzolano forse è uno degli ultimi grossi interventi. Ecco, in questa parabola stanno le due chiese che vedremo adesso. Allora, Montemagno, sapete, è una chiesa che sopravvive per metà, c'è l'abside, c'è il campanile, è crollata tutta la parte anteriore della navata. Ora, la veduta satellitare. Com'è la situazione di Montemagno? Ma vediamo subito che la chiesa che abbiamo visto prima in fotografia è quella cerchiata, quindi se è ben distante, riuscite a vedere, se riesce, forse un po' piccolo, ma comunque è ben distante dal nucleo insediativo, e invece l'insediamento è un insediamento, la chiesa di San Vittore, l'insediamento è ben evidente che si è organizzato intorno al castello. Il castello oggi è stato molto ristrutturato nell'Ottocento, però ha ancora parti ben riconoscibili di 300, quindi tardo medievale. Dunque, il complesso di Montemagno nasce come una struttura annucleata intorno al castello, con un forte però limite orografico per una scarpata che c'è qui per voi sulla ovest, per voi sulla sinistra, che poi verrà in parte sanata con interventi di risanamento di quest'area, però ecco il motivo per cui Montemagno possiamo classificarlo dal punto di vista morfologico come un insediamento asimmetrico, cioè un insediamento che si sviluppa a partire dal castello in una serie di linee parallele. Queste linee parallele le vediamo molto bene nella struttura odierna dell'abitato. Vedete, si leggono ancora benissimo, sono linee perpendicolari al castello che ci dicono come questo insediamento sia un insediamento progettato, è un insediamento, è un borgo nuovo, di fatto Montemagno è un borgo nuovo, cioè un borgo creato in diretta contatto con il castello. Si vede quello che vi dicevo, il salto orografico, che è questo, quindi non poteva espandersi da questa zona e tutto si espande nel crinale e nel declivio che sta di fronte al castello. La perpendicolarità l'abbiamo calcolata, è fortissima, quindi è proprio calcolato in base alla preesistenza. Abbiamo in corso degli studi su Montemagno, sono un po' arenati perché sono mancati come al solito i finanziamenti, ma si spera di poter andare avanti. Ora, quello che è interessante è che una serie di interventi edilizi su queste case hanno rivelato la presenza di fronti duecenteschi. Quindi, evidentemente, a questo punto tutto torna, il castello è già attestato in XII, quello che vediamo oggi non è del XII, però il castello già esiste. Quindi nel 200 organizzano il Borgo Nuovo perpendicolare al castello con dei fronti molto ben curati, tanto sono finestre, quelle che sono venute fuori del biforo di buona qualità, quindi sono evidentemente un borgo che si è organizzato nel 200. Ma allora che ne è